Sephora.
Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.
One Podcast.
Bello, vedo la chiama la mamma mia, in caso mai venti e Pietro io a tutto la cosa. Ok?
Poi se non ti metti d'accordo, ti faccio avere un giorno che non sono impegnato. Ci vengo, non ti preoccupare.
Voglio svelarvi subito un segreto. Questo signore che parla in questo momento si trova in carcere. Ci è finito nell'ottobre 2022. L'articolo per il mio giornale sulla sua cattura ho voluto scriverlo io. Perché se questa inchiesta sulle bugie del potere, il pestaggio, il depistaggio è nata, è pure grazie a lui. Ora vi starete chiedendo, ma com'è possibile? Come l'ho conosciuto e cosa c'entra in questa storia? Era una mia fonte, il garante dei detenuti di Napoli. Donne, sorelle, madri, fidanzate e uomini. Uomini carcerati, detenuti, scossi, tutti impauriti. Questa è la storia del più violento pestaggio di Stato avvenuto e documentato in un carcere italiano. 283 poliziotti che hanno partecipato all'assalto, 370 i detenuti ospitati nel reparto coinvolto, 103 gli imputati, 99 parti civili, 177 parti offese, oltre 300 avvocati in un maxi processo senza precedenti. Io sono Nello Trocchia e questo è Pestaggio di Stato, un podcast che parla di celle, ma in realtà racconta il potere e le sue menzogne. Ho conosciuto Pietro Ioia anni fa. È sempre stato un riferimento a Napoli, una bussola per capire cambiamenti e trasformazioni nella città. Nel 2019, in mezzo a un mare di polemiche, è diventato il garante dei detenuti. Proprio a Napoli. A pesare il suo passato. E così, dalle opposizioni, sono piovute polemiche sulla scelta dell'allora sindaco Luigi De Magistris. Eppure Pietro Ioia viveva del suo incarico. Forse troppo. La sua giornata era interamente occupata dal carcere. Il telefono era un centralino. Madri, figlie, padri, mariti, figli. E perché lo faceva? Perché lui, detenuto, lo era stato davvero. In carcere c'era finito negli anni Ottanta, a Poggio Reale, il carcere cittadino. Di mestiere faceva il narcotrafficante. Belle donne, il Sud America, la Colombia e gli uomini di Pablo Escobar, il ribaldo protagonista della serie televisiva Narcos. Ioia è stato bello, ricco e potente. Poi ha conosciuto il declino, il carcere e la cella zero. Botte, corde per impiccarsi e violenza di Stato. Erano gli anni Ottanta. Anni dopo è diventato garante e difensore dei diritti che aveva visto violati. Ad agosto del 2020 ci sentiamo per parlare di Santa Maria Capua Vetere e di quel 6 aprile 2020. Mi dice che devo andarlo a trovare perché quella storia bisogna raccontarla.
La possiamo fare mercoledì prossimo. Di pomeriggio, il tempo che alle 5 prende a mia moglie dal lavoro, che viene dal lavoro, e ce ne ha. Fammi sapere.
L'appuntamento è al bar di famiglia. Pietro mi presenta i suoi congiunti, la moglie, e ci sediamo per bere un caffè. Due chiacchiere e via si parte. Saliamo in auto, andiamo dritti in provincia di Caserta. Arriviamo a destinazione, dalla strada provinciale imbocchiamo a destra. Ma ci accorgiamo presto di aver sbagliato. Quel viale sterrato era senza uscita. Retromarcia è di nuovo sull'arteria principale. Questa volta la svolta è quella giusta. C'è un cancello automatico. Entriamo con l'auto e parcheggiamo. Davanti a noi un omone ad aspettarci. È un ex detenuto. Ci saluta, Pietro lo riconosce, e si scambiano uno sguardo d'intesa come vecchi amici. In comune hanno il carcere. Pietro inizia subito in quarta, è lui a fare la prima domanda quando ci sediamo, mentre l'ex detenuto prepara un caffè. «Ma non è che avete lanciato l'olio bollente addosso agli agenti?» dice Pietro Ioia. Lui non ha un ordine giornalistico, vuole arrivare subito al dunque.
«Ho l'olio bollente, quello mi ha detto pure come si chiama? Marco Puglio. Vorrei in due carcere. Ma voi avete fatto la rivolta? Abbiamo fatto una manifestazione pacifica, magistrato. Una manifestazione pacifica perché qua c'è sto Covid e noi teniamo mascherine, non teniamo, sapone, non teniamo niente. Stiamo guaiati, siamo rovinati, teniamo paura.
L'ex detenuto entra subito nel vivo e ricorda la visita del magistrato di sorveglianza Marco Puglia, che avviene a poche ore dalla protesta. Ci sta riportando dentro al carcere, dentro quelle ore, dentro quei giorni. Il magistrato di sorveglianza ha una funzione di controllo e monitoraggio e visto che il 5 aprile 2020 si era verificata una rumorosa protesta, lui, il magistrato, decide di fare un'ispezione. Quella del 5 aprile era l'ultima protesta di una lunga serie. Ma perché i detenuti protestano? Ecco, ripartiamo da quel periodo, quello del Covid, quello stretto tra paura e terrore.
Il periodo del Covid nel carcere noi stavamo, avevamo paura, no? C'avevamo paura perché non avevamo protezione, non c'avevamo né mascherine né, né gel disinfettante, non avevamo niente. E le guardie nemmeno se le mettevano, tra la sera ne uscivano, manca loro tenevano le mascherine, pure loro senza precauzione. Cada uno ci abbiamo affumato, ma noi vado a mettere la mascherina, noi non sappiamo qui fuori che erano arrivati. No, ma io non potevo mascherare nel caso, lasciamo solo per fare spese. Noi prima avevamo tutti la mascherina. E c'è pieno a dare solamente i guardi in mascherina. No, a noi, ci detto solo i guardi. Abbiamo una benia, i guardi quando montavano tutti per la mascherina.
Arrivano le prime mascherine agli agenti, tra l'altro di scarsa qualità, i veri e propri mutandoni, così li chiamavano. Ma ai detenuti, niente, non arriva nulla. La paura per il virus è solo la goccia che fa traboccare il vaso. E a proposito di Santa Maria Capua Vetere e del carcere Francesco Uccella, non parlo di goccia a caso. Prima di aprile, quell'istituto di pena presentava diversi problemi strutturali e i detenuti, viste le proteste sparse per l'Italia tra febbraio e marzo, in quelle settimane si fanno sentire. E quali erano i problemi del carcere di Santa Maria?
Noi facciamo una bella battitura,
Quando?
Solo battitura, non abbiamo scassato niente, non abbiamo rotto niente. In più, facciamo sciopero lo carrello, che ci pigliavamo a mangiare, lo carcere. Perché non teniamo mascherine, non teniamo pure per altre cose, per il carcere di Santa Maria, l'acqua gialla veramente.
È una cosa schifosa.
L'acqua gialla, gialla proprio. Io di carcere non mi ero mai occupato. Solo una volta avevo accompagnato un arrestato in un istituto di pena. Avevo seguito un'operazione dei carabinieri contro il clan dei Casalesi. Quando mi dicono dell'acqua gialla, non capisco. Ma come un carcere costruito negli anni 90, tra l'altro col calcestruzzo fornito dalla ditta della Camorra, che ha i reparti con i nomi dei fiumi e l'acqua gialla. Nilo, Tamigi, Danubio, Tevere e l'acqua gialla. Ecco, una cosa l'ho capita da quando faccio questo mestiere. Mai perdere lo stupore, altrimenti si rischia l'assuefazione. Ma è davvero così? È vera la storia che mi sta raccontando questo ex detenuto? Ora qui il detenuto racconta tutta la praticità di chi ha vissuto in strada e poi è finito in cella.
L'acqua potabile, difatti l'acqua là è gialla, quindi non lo sapevano i magistrati, noi scendiamo con la calza medica, infunettiamo sotto all'acqua, la calza medica, quindi l'uomo sotto all'acqua col tema bacio, guardate magistrato, questa è l'acqua di Santa Maria Capua Vetere, la calza gialla, su coloro che è diventato, ma il magistrato non lo sapeva neanche secondo me.
Ecco, c'è un modo per dimostrare quella mancanza, impregnare uno straccio d'acqua e poi strizzarlo davanti agli occhi increduli dei magistrati. Gialla, gialla. C'è anche una sentenza che riconosce il trattamento inumano e degradante per un detenuto che dal Francesco Uccella, il carcere di Santa Maria Capua Vetere, era passato prima che gli marcissero completamente i denti. L'acqua però a Santa Maria Capua Vetere e in quel carcere non era l'unico problema.
Noi stavamo chiusi, l'unico carcere a Santa Maria Capua Vetere chiuso. Chiuso nei comuni, noi siamo chiusi, ma non era regime aperto. Okay. Praticamente il regime aperto è che le celle stanno aperte sul reparto, tutte le celle aprono, chiudono il cancello principale e rimangono tutte le celle della sezione aperta. Noi stavamo chiusi fino a quell'epoca. E parliamo pure che la prima manifestazione che facemmo.
Piccola ma fondamentale digressione. Nel 2013 l'Italia viene condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la cosiddetta sentenza Torreggiani, a seguito del ricorso di 7 detenuti che avevano vissuto in una cella con meno di 4 metri quadrati a disposizione. I ricorsi erano centinaia e l'Italia rischiava una pioggia di condanne. Il problema non era mica solo lo spazio, ma in generale le condizioni inumane e degradanti. Tra le soluzioni se ne è adotta una all'italiana. Non certo quella di depenalizzare alcuni reati e liberare le patrie galere da tossicodipendenti, piccoli spacciatori e simili, ma quella di aprire le celle e chiudere solo la sezione, così da aumentare lo spazio a disposizione. Nessuna violazione e tutti felici. La soluzione adottata, quella di aprire le celle e chiudere unicamente la sezione, divide. Gli attivisti delle associazioni sono favorevoli, gli agenti penitenziari, i sindacati meno, molto meno, perché secondo i poliziotti penitenziari così si perde il controllo dell'istituto. In alcune carceri però le celle restano chiuse, come a Santa Maria, dove non c'è il regime aperto e l'acqua è sempre gialla. L'arrivo della pandemia completa il disastro. E arriva la reazione dei detenuti, partono le prime proteste, proteste che sortiscono effetti insperati. I detenuti guadagnano una bottiglia d'acqua in più alla settimana, le celle vengono finalmente aperte e tutto si placa. Tutto si placa fino al 5 aprile, quando una notizia fa piombare nel panico l'intero istituto Francesco Uccella e in particolare il reparto Nilo.
Una sera ci ricettano che seguono quattro persone, diciamo che hanno portato con Covid. E noi abbiamo a Fubutello, ma com'è? Lo riscare, non fanno riccadine. Anzi, ci sono infettati un amico, che ne sappiamo, ci siamo infettati pure Utevere e pure Nil, e abbiamo affanato la battita.
Ora qui bisogna prestare attenzione. I detenuti sono reclusi, in carcere c'è l'acqua gialla, i colloqui sono sospesi e il Covid ammazza e fa paura. Non entrano manco più i pacchi. Ah sì, sembra trascurabile, ma questo è un altro dettaglio rilevante. Voi direte, ma veramente dobbiamo far arrivare anche i pacchi ai detenuti? È per forza. In carcere il cibo è uno schifo, immangiabile. E allora arrivano i pacchi da casa, per chi ha la fortuna di avere qualcuno a casa. Oppure si comprano i prodotti in carcere, solitamente a prezzo rincarato. Ecco, chiariamo questo punto. La colazione, il pranzo e la cena è il vitto. Il sopravvitto invece sono le pietanze a prezzo maggiorato che si trovano nel supermercato del carcere. Chi ha i soldi le compra, chi non li ha si accontenta di quello che passa il convento. Piccolo particolare, spesso l'azienda che gestisce il vitto, colazione, pranzo e cena, si occupa anche del sopravvitto. In pratica si guadagna tanto sul sopravvitto per garantire a basso costo e quindi vincere l'appalto il vitto. In alcuni casi con meno di 5 euro si deve garantire colazione, pranzo e cena e la qualità per forza è scadente. Fino al 2017 gli appalti per il vitto e il sopravvitto erano secretati. Insomma, il carcere è anche un grande affare. Torniamo ai pacchi. Con il cibo che fa schifo, il sopravvitto carissimo, il blocco dei pacchi diventa un problema enorme, al quale si aggiunge il Covid, le mascherine e l'immancabile acqua gialla. A Santa Maria così scatta la protesta. I detenuti fanno bordello, tradotto battitura, prendono i bollitori, piedi dei tavoli e li battono contro le grate. È il minimo, no? La protesta del 5 aprile è quella più rumorosa, la preoccupazione è alle stelle. E l'indomani arriva il magistrato di sorveglianza per fare il punto sulla vicenda e i detenuti raggiungono un nuovo obiettivo.
6 aprile viene Marco Puglio, magistrato Marco Puglio, questo che là di sorveglianza è stato messo il tribunale di Santa Maria Capua. Ha chiamato due reparto, ma perché? Ma non perché? Quindi allora ci hanno guardato il magistrato, qua abbiamo saputo che ci stanno due persone con quattro persone infettate di Covid, noi teniamo paura, noi veramente teniamo paura. Babbo, allora no, ma come? Quello ci hanno avvisato che voi avete fatto una rivolta, avete distrutto noi, non abbiamo distrutto niente.
Il magistrato Marco Puglia certifica con la sua visita che non c'è alcuna protesta violenta. Quando esce dal carcere rilascia anche un'intervista al TG regionale. I detenuti guardano la TV e ascoltano le sue parole. A guardare la TV ci sono anche i familiari dei reclusi. Conferma che tutto è rientrato.
Il profilo dell'ordine e della sicurezza è sotto controllo. Non ci sono state evasioni, ci sono state delle proteste che sono però rientrate.
Il magistrato esce, ma le sue parole rassicuranti sono solo il preludio all'inferno. I detenuti sono convinti sia finito con l'intervento di Puglia al telegiornale. Non era così. Nel primo pomeriggio, dentro al carcere Francesco Uccella, è tutto un po' silenzioso. C'è chi dorme, chi sistema i vestiti, chi ascolta la musica, chi prega, chi pensa. Quel primo pomeriggio, per molti, resterà indimenticabile.
Mamma mia, ci durettano tutto quanto chiuso in cella. Allora, lettera 7 rintonile, c'era 150, 300 poliziotti penitenziari. Arriva una cella. Che hai fatto tu? Hai rivolto? Io con la rivolto, punga de banga, de punga de banga.
Gli hanno una cella
vuota. Una cella vuota. E ci buffai in mazzata. A me e a chi la detriti di compagno di noi. Oh, andi alla di cella, sentivi. E noi ci tagliamo i barbi, tenete pure i barbi lunghi, come vi tagliamo, tenete i rasoi nostri elettrici che ha pille, tenete i bilancetti, ci tagliate pure i barbi.
E tu che pensaste?
Io pensavo che c'erano questi, c'erano buffoni mazzati, tutti che manganelli, che scudi, c'è tristissimo, ci accinano. E di fatti, ci buttai nei miei corridoi, poi dai in mezzo al corridoio, a buscare sempre, a pigliare sempre schiaffo, capisci, manganellate, tutti scumazzati palate fino a basci passicci. A una cella auto a pigliare 100 mazzate, 100 guardie. A schiena, a capo, a me mi hanno fatto un bombolone a cadere di una corsa da là. A cadere è tutto viola, viola.
E lei non diceva niente.
Ti battevano ancora più i caretti in terra, no?
Cosa pensi in quel momento? Ti riparare
ci solo mettere in mano a così, e lo stesso i pigli traversi. Pensa, io sono arrivato a botte mazzata fino così piano terra.
Il detenuto che sentite è arrivato a colpi di anfibi e manganelli al piano terra, come un sacco. La polizia penitenziaria preleva i detenuti dalle celle, uno ad uno, ovunque.
Pensi, ma io ho portato scarpe, cioè ci accerettano proprio, ci accerettano proprio male. Non ho mai avuto una baleata così pesante, mai in vita mia.
Un pestaggio di Stato, una cosa abominevole per un paese democratico. Nei giorni successivi c'è un clima militaresco. Dopo le botte, la dittatura, roba da Sud America. Dico a me stesso in quei giorni che non è possibile. D'altronde il Ministero della Giustizia aveva già smentito, lo Stato aveva negato, non si entra con i caschi e i manganelli, non c'è stata nessuna violenza, nessun pestaggio di Stato. Io mi chiedo se posso fidarmi di quelle testimonianze. E se fosse una polpetta avvelenata? Ecco, uno degli incubi dei giornalisti e trovarsi di fronte a una storia che è incredibile, ma semmai è falsa. Ma poi la voce del detenuto, durante questa intervista, sibila qualcosa. Qualcosa di clamoroso. Lo fa mentre descrive la sua testimonianza alla procura. Eh sì, perché quando era uscito dal carcere aveva denunciato tutto, e così i magistrati della procura di Santa Maria Capua Vetere lo avevano chiamato per sentirlo. Mentre racconta l'interrogatorio, dice che gli avevano mostrato dei video. I video. E cosa si vede nei video? Mi dice che ne ha visto uno con un detenuto picchiato sulla sedia a rotelle. Ma è possibile?
Mi fecero prima fare la mia dichiarazione e tutto. Poi dice, guardate, noi abbiamo dei video, mi facettano vedere i video. Coppo computer. E noi ci abbiamo dei figli. Se arriva tutto che guardi ci attivano. Questo ci vorrei.
Se si è ritrovato.
Come? Oh, certo, questo sono io, guardate, la vicina al giudice. Questo è il mio amico di cella, questo è un altro amico mio che stava nella 10. E loro segnavano, segnavano. Si vedono che loro stavano qua, a 7-8 guardie a cerchio. Tu hai scivendo padiglione, loro bunga da banca da bunga da banca da bunga e tutto, vanno in discarica.
Quanti video?
Si ascende nella cassa lì.
Quanti video hai visto?
Tutti i video. Tutti i video che vogliono che ha un reparto mio. Poi stanno pure i reparto di reparto.
E ha visto, cioè sta pure un video che ha visto di uno sulla sedia a rotelle pestato.
Quello è un coppo di padiglione mio, così. Io guardo un buffone di mancano là, un coppo di braccio. Ma in dove vedi se vedi? Io riconoscete, certo che se quella che appartiene ai Puccinelli, il mio giudice. Che guardi, diceva, io mettiamo pesce mocco, su nessuno, a fora, e manca ind.
Ci sono i video delle violenze. Mi tocca scoprire se quel detenuto si sta prendendo gioco di me o se, questa volta, Caino potrebbe avere ragione. A noi di Caino ci importa poco o niente. Io per primo ho fatto questo errore. Ma poi entri nelle storie e capisci che loro sono i senza potere. I banditi di Partinico, quelli di Danilo Dolci. Così investo ogni energia per trovare conferma. Devo scoprire se quei video ci sono e se raccontano quelle violenze. Ma soprattutto devo scrivere. E per farlo devo cercare riscontri. Pestaggio di Stato è un podcast scritto da me, Nello Trocchia, redazione Gaetano De Monte, montaggio Paolo Invernizzi, cura editoriale Marco Maisano, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile di produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.
Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.